Vorrei partire in questo itinerario che stiamo facendo questa sera da quello che è, lo trovate sul foglio poi evidenziato, da quello che è il comandamento centrale del Decalogo, cioè quello dell'osservanza del sabato. Se vi ricordate, il comandamento del sabato chiude la prima tavola e apre la seconda, no? E vorrei partire da lì perché è suggestiva la cosa. Cioè, mi pare che tutto il discorso che stiamo facendo, cioè che il comandamento di Dio è estraneo alla nostra coscienza, e questo ci fa sentire che la nostra vita non è in rapporto alla fede, e questo ci fa dire, per esempio, che non sappiamo cos'è il peccato, perché appunto la nostra vita non è letta alla luce del comandamento. Questo, secondo me, si verifica soprattutto su questo comandamento centrale, che per noi non è centrale più per niente, cioè quello di santificare la festa. Chi di noi, per esempio, il rapporto con l'andare a messa della domenica, certo che è significativo per molti di noi, ma credo che pochissimi si sognano di pensare che non andare a messa la domenica è una cosa grave, e che soprattutto è la cosa più importante della vita cristiana. Non credo. E non lo prendo però da questo punto di vista del dovere di andare a messa a cui avevamo ridotto il santificare la festa, lo prendo proprio dal suo punto di vista più sostanziale. Noi oggi facciamo difficoltà in realtà a fare festa. Questo è un problema molto più grave. L'esteriorità, vi faccio due o tre esempi. Noi abbiamo celebrato il Giubileo, che è l'anno sabbatico, no? Sognando che le celebrazioni del Giubileo effettivamente segnassero nel cammino della cristianità un anno effettivamente di festa, dove però si lasciava riposare la terra, si liberavano gli schiavi e la nostra vita si rinnovava. A me non pare. Allora, l'esteriorità sostanziale del rito del Giubileo, che è molto legata all'esteriorità sostanziale della domenica, per la fede di molti cristiani, il sabato appunto, sono la prova di questa evidente difficoltà del rito a riassumere la vicenda umana, la difficoltà che ha la domenica a raccogliere i giorni feriali, la difficoltà che ha il sabato, che vuol dire riposo, a dar senso al lavoro. Vedete che la lettura diventa molto più radicale. Che non si tratta più che uno deve andare a messa o non deve andare a messa, si tratta di riconoscere che c'è una specie di spaccatura tra il tempo dell'uomo, del suo lavoro, delle sue opere, e il tempo del rito, che dovrebbe essere appunto in qualche maniera invece il luogo da cui Dio dice cos'è l'opera dell'uomo. E in cui l'opera dell'uomo viene portata nel santo dei santi, nel giorno sacro, no? Il comandamento aveva istituito il sabato come il giorno in cui gli uomini dovevano cessare tutte le loro opere per considerare l'opera di Dio. Come a dire che, come dice il Coelet, il carattere penoso e inutile della fatica sotto il sole può essere rimediato solo se l'uomo sospende la sua opera e si ricorda di come quell'opera è iniziata dal dono di Dio, dalla promessa di Dio. Questo è il sabato, questa è la domenica, questo è il Giubileo, questa è la festa. In questo Giubileo noi avremmo dovuto sospendere le nostre opere e dire: fermiamo la giostra, risaliamo all'origine come Dio ha voluto il mondo e valutiamo un po' il mondo, come lo stiamo facendo andare avanti noi. La crisi della messa della domenica o delle nostre feste incapaci di dire la vita che ormai è altrove nel luogo feriale, il fatto che gran parte dei cristiani disattenda il precetto senza avere in alcun modo coscienza di peccato, o il fatto che anche chi va a messa faccia difficoltà a santificare la festa, non solo andare a messa, c'è la difficoltà a fare di quel giorno il giorno in cui si raccoglie l'opera di Dio. Tutto questo in realtà, e questo deve essere il tema del Giubileo, è legato a una profonda crisi del tempo, della concezione del tempo, al divorzio tra civiltà e fede, tra la forma civile della mia coscienza, cioè la forma che la mia coscienza prende nel lavoro, nella famiglia, nei giorni feriali, e la forma religiosa della mia coscienza, la forma che prende nell'Eucaristia, no? Ecco, questo mi pare un punto di partenza interessante da cui rileggere il comandamento del sabato, perché apparentemente uno dice: ma questi temi non sono dentro nei vecchi comandamenti. No, no, sono dentro, come no? Adesso guardateli un po', se volete seguire il foglio, vi metto lì davanti le due versioni del comandamento del sabato, quella del Deuteronomio che già abbiamo incontrato, che conosciamo. Invece commenterò l'altra di Esodo, che si collega a Genesi, ecco le letture che avete lì. Ora, Deuteronomio, entrambi chiedono il riposo del sabato, chiedono il comandamento del sabato, con questa differenza che Deuteronomio lo motiva in rapporto al fatto che Dio ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Devi riposare tu, tuo figlio, tuo schiavo, il forestiero, perché ti devi ricordare che sei stato schiavo e il Signore ti ha fatto uscire dalla casa di schiavitù. Invece Esodo, se guardate come finisce, lo stesso: devi riposare tu il figlio, il servo, lo straniero, il bestiame, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare e quanto è in essi, e il settimo giorno ha riposato. Quindi in Deuteronomio il motivo della domenica, lasciatemi dire il sabato d'ora in poi appunto, ma il motivo del sabato in Deuteronomio è il motivo etico della giustizia, della libertà, della liberazione. In Esodo è il motivo religioso. Bisogna fare la domenica per ricordarci di Dio, perché Dio ha fatto così, perché Dio, dopo aver lavorato sei giorni, il settimo ha riposato. Questo testo, in maniera evidente, si riferisce a Genesi, Genesi 1, fonte sacerdotale, il racconto della creazione, sei giorni, il settimo riposò. Esodo e Genesi difendono il riposo, il sabato. Perché? Perché esso custodisce la vera immagine di Dio, che al culmine della creazione riposa. Bisogna fare domenica per difendere l'immagine di Dio, per non cadere nell'idolatria. L'uomo non dimentichi il riposo di Dio perché il lavoro può diventare un idolo. Posso tradurre così: se non c'è la domenica, c'è il pericolo di idolatria, c'è il pericolo che l'uomo prenda come Dio se stesso e l'opera delle sue mani. E non si ricordi invece da dove quest'opera viene e come viene, perché i comandamenti sono preoccupati di farci agire alla maniera di Dio. Le parole con cui Dio istruisce la nostra vita, i comandamenti appunto, servono a far sì che i figli si comportino come il papà. Se non ci fosse il rimedio del sabato, il lavoro rischierebbe di diventare idolatrico. Questo difende il comandamento del sabato, l'immagine di Dio. Il lavoro rischia di far sentire l'uomo padrone di se stesso, di chiuderlo nelle sue opere, e il farsi schiavi con le proprie mani è la forma più radicale di idolatria, di schiavitù e di idolatria. L'uomo va liberato non solo dal lavoro per alcuni versi, ma bisogna liberargli il lavoro, se no si perde l'uomo. Beh, tutto il tema moderno dell'uomo, la macchina, la tecnica, è tutto un dibattito da aprire, certo. L'uomo è la vera immagine di Dio. L'uomo vivo è l'immagine di Dio. Anche l'idolo è immagine di Dio. Si chiama così apposta. Ma l'idolo è morto. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno mani e non palpano, gli idoli. E invece Dio vuole che l'uomo veda, senta, tocca, che tocchi, che sia libero appunto. L'uomo vivo è l'immagine di Dio. E dunque all'uomo vivo, immagine di Dio, è affidata la vita. Attraverso il lavoro, certo, attraverso l'opera, attraverso il fare dell'uomo, attraverso l'opera con cui fa se stesso il mondo, opera che però deve compiere ricordandosi di Dio, obbedendo alla sua parola e non cedendo all'idolatria. Ma vediamo un po', Genesi appunto, a cui si riferisce il primo comandamento, vediamo cosa dobbiamo fare secondo Dio. Prima cosa, primo aspetto di fare l'uomo in cui si realizza l'immagine, in cui si compie l'immagine di Dio che è l'uomo, è il dominio degli animali. Perché domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Posso tradurre tutto il faticoso processo di diventare uomini da animali, tutto il processo di ominizzazione, di umanizzazione, la parola, la cultura, l'arte, l'etica, la religione, appunto. Diciamo pure la differenza dall'animale e la capacità di dare i nomi come via del compimento dell'uomo come immagine di Dio creatore. E subito dopo, in Esodo, invece, cosa succede? Che l'uomo adora il vitello d'oro, non l'animale, l'immagine dell'animale, perché l'animale mica lo fa l'uomo, ma l'immagine dell'animale lo fa l'uomo, e l'idolatria è l'adorazione della propria immagine. Si tratta di decidere se l'uomo adora ciò che fa lui o ciò che Dio fa di lui. Secondo tratto, la generazione dei figli attraverso l'unione dell'uomo e della donna. Il secondo volto dell'immagine di Dio: crescete e moltiplicatevi. Il potere di dare la vita a partire dall'incontro uomo-donna. Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a somiglianza, un figlio. L'immagine divina è dalla parte della vita, mentre l'idolo è dalla parte della morte, appunto. Quindi, dominare gli animali, la terra, gli animali, procreare i figli, la generazione, il terzo tratto, però con dolcezza, sono tutti capaci di dominare sgozzando, ammazzando, succhiando il sangue, dominando i figli. Il dominio che Dio ci affida è un dominio di dolcezza, di amore, appunto. La parola culminante, il racconto della creazione, che cosa è? Guardate agli ultimi versetti di Genesi. Il cibo. Vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo, e anche le bestie mangeranno erba. E così avvenne. Questa immagine, che è il sogno di Isaia, è l'utopia del regime vegetariano in qualche maniera, è stato superato nella Bibbia, poi dopo Noè, appunto, l'economia del sangue, ma appunto non entriamo in queste discussioni. È interessante questa intenzione del comandamento. È un invito all'uomo di dominare l'animale senza ucciderlo. Invito a esercitare il dominio senza violenza. C'è dell'animale nell'uomo. La violenza che uccide è la manifestazione di questo. Quando il Signore si rivolge a Caino che ha ucciso Abele e parla della sua gelosia assassina, la chiama è una bestia accovacciata alla porta che tu devi dominare, se non vuoi che sia essa a dominarti. Cioè l'uomo è chiamato dal comandamento a dominare in lui ciò che è disumano, è chiamato a diventare pastore della sua animalità, questo è l'uomo, è il pastore della violenza, è l'addomesticatore della violenza l'uomo, a questo lo chiama il comandamento. Così egli costruisce la sua immagine e somiglianza. E siamo al centro di questa meditazione dei comandamenti, lo vedete? Che immagine di Dio esce? Diversamente dall'idolo, dall'idolatria, che immagine di Dio esce da queste parole? È un Dio che domina con la dolcezza. L'attualità di questi temi è enorme, questa civiltà che sta precipitando in un dominio che non frena. Dobbiamo moderare il potere, bisogna volgerlo in dolcezza, altro che economia pura di mercato, è la dolcezza la parola definitiva, almeno così dice Dio. Se noi scegliamo altre strade ci arrangeremo. Sarebbe interessante vedere questo Dio come fa a creare, a differenza di tutte le divinità dell'Oriente coevo, dove c'erano tutte teomachie, si spaccavano in due, si formava il cielo, si sgozzava, si tirava fuori il cuore, il sangue, erano tutte lotte per la creazione. Qui Dio non tocca neanche un'ala, neanche crea per alcuni versi, ordina quello che esiste, non fa violenza a niente, crea solo con la parola, che è lo strumento della dolcezza. Questo Dio crea senza distruggere né violentare niente, mettendo in ordine, assegnando un posto a tutto. È una cosa incredibile. E guarda con stupore poi tutto ciò che ha creato, dicendo: ma com'è buono? È tutt'altro che una macchina di produzione. Persino appunto il piccolino si ferma a dire: ma guarda com'è prezioso. Vide che era buono, appunto. E soprattutto, al culmine della creazione, smette. Si tira indietro. Si ferma Dio. Riposa, appunto. Il culmine della creazione è il sabato di Dio. Dio dà compimento alla creazione cessando dal lavoro, come dice Genesi 2. Il settimo giorno cessò dal lavoro, fermandosi, sabbat, punto, sabato, il sabato di Dio, che è il paradiso. No. Provate a riflettere seriamente su questa roba. Dio impone un arresto a se stesso, cioè non arriva al termine della potenza. Pone termine al dispiegamento della sua potenza creatrice, pone un limite alla sua capacità di dominio. Dio domina la sua potenza, come dice la Sapienza, per amore, per rispetto dell'altro, per non fare tutto lui il compito, lo poteva fare, no? Per creare l'uomo, per creare l'uomo deve fare così. Così egli si mostra forte sulla sua forza, signore sulla sua potenza, pastore appunto della potenza. Afferma il suo rifiuto di volere riempire tutto. E invece, e così noi siamo nati, la creatura è questa, la volontà di aprire un luogo di autonomia all'universo, in particolare all'uomo e alla sua opera. All'uomo affida il compito di dominare la terra, perché divenga a sua volta l'uomo artigiano di un mondo armonioso mediante la dolce potenza della parola. Ci ha affidato la creazione mediante la parola, appunto. Questa è la differenza dell'animale assumendo il limite, consacra. Ecco perché è sacro il sabato, non perché risolve i problemi. Consacra lo spazio di vita e di libertà ad altri da sé. È un potente paradosso questa immagine di Dio, che per compiere la creazione si tira indietro, lasciandola incompiuta e assumendo il rischio di aprire uno spazio di vita al vivente. È il paradosso dell'amore, appunto. È quello che non facciamo noi quando col figlio non abbiamo il coraggio di aprirgli il sacro spazio della differenza. È questo che vorrà proteggere la legge del sabato. Anche dopo il diluvio, quando la violenza sarà entrata tra gli uomini, una legge ricorderà simbolicamente la dolcezza dell'immagine originaria. La legge del sabato è una regola di sospendere il lavoro. È una presa di distanza di un fare che si perde nel dominio e cade nell'idolatria. Per aprire invece uno sguardo di rispetto e di tenerezza sull'opera dell'uomo, vide che era buona, appunto. Ed è soprattutto comando di un ricordo, il ricordo dell'immagine di Dio che il settimo giorno cessò dal lavoro. Ricordo e responsabilità di tener viva l'immagine di Dio, del Dio unico, non delle divinità, perché ora c'è la divinità delle palanche, la divinità del sesso, la divinità della bontà, la divinità della dolcezza. Il Dio è unico. Il Dio appunto tiene insieme la forza e la dolcezza, e riconoscere insieme la forza e la dolcezza è riconoscere l'unità di Dio, l'immagine dell'uno. Vuol dire custodire il santo dei santi, il mistero dell'amore. Mentre l'idolatria è raffigurarsi un Dio che è forte senza dolcezza, che è buono senza potenza, no? Quindi noi ci muoviamo tra il Dio bambolotto che vuol bene a tutti senza chiedere niente, o il Dio giudice, noi ci muoviamo negli idoli, appunto. E l'uomo è il sommo sacerdote, non il sommo sacerdote, l'uomo. Quando l'uomo è libero, appunto, quando l'uomo è vivo, è il sommo sacerdote che entra nel sabato, nel santo dei santi, nel segreto della forza che è dolcezza. Beati gli operatori di pace, beati gli operatori di giustizia, beati i miti, beati i misericordiosi. Questo è l'entrare nel santuario di Dio. E il peccato è appunto la profanazione del santuario. È il gesto che sfigura l'immagine di Dio, è l'offesa del comandamento. E sarebbe interessante vedere come a ogni tratto dell'immagine corrisponde il peccato del decalogo. Il potere dell'uomo sta nella dolcezza, non uccidere. L'uomo sfigurato versa il sangue. L'uomo, immagine di Dio, riceve l'amore. E nel peccato non si comporta più invece come figlio nei confronti del padre e della madre, commette adulterio, usurpa i beni del fratello, non commettere adulterio, appunto. Chi gli fa fare questo? L'idolo, che ha spesso il volto del lavoro dell'uomo, dell'opera dell'uomo, quando non è più regolata dal sabato, cioè dalla memoria della dolcezza di Dio. Altro che weekend, il weekend è pagano, fratelli, il riposo come lo intendiamo noi, è semplicemente un'altra maniera di aggiungere un cioccolatino alla vita. Idolatria, violenza, sangue versato, lussuria, sono i modi di rompere l'alleanza, di svuotare il nome di Dio in vano, dire il nome di Dio in vano. O di cercare gli idoli, il vuoto, di scegliere la menzogna. Non si può essere adulteri e omicidi senza essere menzogneri, e la radice della menzogna è l'idolatria, cioè l'immagine falsa di Dio. Questo è il tema del rapporto tra comandamenti e immagine di Dio. finiamo. Sarebbe interessante tornare alla domanda iniziale. Facciamo difficoltà a far festa, compreso questo Natale. Ormai tutto arriva piatto, no? Non riusciamo più, ma è una cosa quasi da disperati, perché non è questione di metterci buona volontà, non riusciamo. C'è qualcosa di vero che non c'è, dopo hai voglia di crearlo, coi riti o con le paroline. Il rito non raccoglie più la nostra vita. Andare a messa e santificare la domenica non è poi una cosa così grave o importante, no? Non so, dopo ascoltato un po' i comandamenti, forse queste cose non si dovrebbero più dire, no? Dovremmo dominare il mondo in maniera diversa, chiamare le cose, gli animali, essere uomini, ricostruire la nostra libertà. Dovremmo rifare il mondo con dolcezza, ma cosa ci vuole, chi lo sa, appunto, dopo arrivi qui e non sai più cosa dire, cosa bisognerebbe fare? Forse una rivoluzione esistenziale, un modo proprio diverso di sentire la vita, dobbiamo partire da lì, se no non si parte da nessuna parte, se no sono tutti programmi sociali e ti rampano addosso subito quelli che hanno altri interessi, eccetera, lo sappiamo. Bisogna partire ognuno dal cercare di scendere nel cuore. Il comandamento non è più evidente perché la nostra coscienza non ascolta più la parola di dominare il mondo e trasmettere la vita con la forza che è dolcezza. Ci abbiamo dimenticato il comandamento del sabato.